Parliamo di questo, di come avere una forte relazione con Gesù, e vi leggerò una confessione da parte di una sorella, diciamo la sorella G, perché lei rappresenta un po' tutti noi, perché è più facile per ognuno di noi di sempre scegliere la via comoda, la via facile, compreso nella relazione con Gesù. Ma per avere una relazione forte, profonda, per essere veramente unita a Gesù, a volte costa qualcosa. Devi fare anche sforzi, non scegliere la via più facile. Ed ecco quello che la sorella G confessa. E speriamo che possiamo tutti imparare. Ciao fratelli, un saluto a tutti. Ascoltavo nella diretta dell'importanza del confessare i propri peccati, cosa che faccio spesso col Signore, ma non con le persone. È vero, la vergogna mi limita. Oppure, molto spesso, penso sinceramente che una volta confessato a Dio, poi riparto, perché alla fine i problemi con gli altri me li faccio io da me, e forse le persone intorno c'entrano anche poco. Ma non era questo quello che volevo confessare. Ormai da troppi mesi, nei momenti di noia, o se ho bisogno di sentire un'esortazione, vado su YouTube e ascolto dei profeti con la parola del mese, o con qualcosa per cui hanno pregato, eccetera, eccetera. E solo ora sto capendo che è una cosa tossica. Inizialmente è stato un po' per sbaglio, non mi ero andata a cercare apposta nessun profeta o altro. Dopo averne sentiti due o tre, dopo è stata a cascata. Complice l'algoritmo, ogni giorno ne saltava fuori un altro. Ad oggi è diventata quasi un'abitudine, ma ho aperto gli occhi. Difatti la scrittura dice in 2 Timoteo 4, verso 3, Verranno i giorni, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma per prurito di udire, gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di ascoltare alla verità per volgersi alle favole. Secondo Timoteo 4, verso 3. Tra l'altro, dai frutti si può riconoscere da dove può provenire anche un'abitudine malsana. Il mio tempo di preghiera è sbiadito, perché c'era l'ascolto del profeta di turno, e così ho capito. Lo so, ci metto troppo tempo per capire anche le cose ovvie, che devo bloccare questa cosa. Non nego che sono ancora convinta che molti insegnamenti mi hanno aiutato e che sono buoni, ho imparato davvero molto, ma non sono stata in grado con lucidità a staccare i video di insegnamenti da quelli di profezie varie. Questo può essere d'aiuto anche a qualcuno magari. Qualcun altro magari, perché il cercare esortazioni varie e a caso può somigliare alla divinazione. Mi ricordano i vecchi tempi, per fortuna molto vecchi, in cui guardavo video di tarocchi. Non sono contenta di questa abitudine, mi dispiace di aver dato corda al nemico, perché da una cosa che magari era partita anche bene, poi è degenerata. E voglio pregare di non vedere più video simili se non voluti dal Signore stesso. Ecco, vi ringrazio di esserci sempre, vi abbraccio in spirito, che il Signore vi benedica tutti. E dopo che abbiamo letto la sua mail, Giuseppe mi ha chiesto cosa significa profeta di turno e l'abbiamo chiesto alla sorella G, cosa vuol dire profeta di
Sì,
turno?
questa sembra informata, sta ragazza.
Perché così l'ha chiamata lei e ci ha scritto stamattina, ha detto, per profeta di turno intendo quello che aprendo YouTube mi trovo un po' a caso. Essendoci l'algoritmo, questo mi mostra tutti i profeti o pseudotali. Alcuni avevano effettivamente confermato mie preghiere e gli riconosco il dono, perché alla fine YouTube può essere un buon mezzo, no? Ma ci vuole discernimento anche lì e di più. Quello che dicono sono cose come la parola del mese da parte del Signore, o cosa accadrà in questa stagione. Altro sono di pura esortazione, ma non esaltano Gesù, ma le persone che ascoltano. Dipende dal titolo che ha il video, se può essere interessante o meno per me. Allora, un pochino avevo imparato a dividere. Ci sono quelli che parlano accompagnati da scritture e che sono generici, altri che ho cominciato ad evitare, perché parlano solo di prosperità, di cose belle, senza scritture. Ecco, questa è la spiegazione.
Da dove cominciamo qua?
Dall'inizio,
Ragazzi.
dall'inizio.
Ai ai ai. Cioè, vediamo un po' qui.
Ma voglio dire che anche per me, riconosco, è più facile, metti un video, ti siedi, ascolti uno che ti riempie la testa, ti predica, è più facile che io apro la Bibbia, io vado davanti a Gesù e e voglio sentire la sua voce, che lui mi guida, che io studio le scritture, io le capisco le scritture, è più facile uno che ti guida e tu non fai niente, è più comodo, ma è sbagliato.
Sì, come quelli che aprono la Bibbia, Signore mostra la tua volontà e spalancano la Bibbia. Vabbè, può anche capitare una bella scrittura.
Sì.
Ma come hanno imparato gli apostoli, Atti capitolo 1, che hanno gettavano la sorte, il lotto, cioè i dadi, per vedere del Vecchio Testamento, no? Per vedere la volontà di Dio, ma il Nuovo Testamento, però non ha funzionato, perché è venuto fuori Mattia, che poi sparisce dalla Bibbia. Sì, sappiamo che era un uomo di Dio, ma il dodicesimo era Paolo, non era Mattia. Ci sono chiese che scrivono Mattia, ma non è lui il dodicesimo. Scusa, non ha combinato niente nella Bibbia, in privato avrà fatto.
Ma è anche vero che si impara tanto da altri ed è meraviglioso sentire testimonianze, eccetera, ma la mia relazione con Gesù non può essere basata su qualcun altro e quello che lui dice.
E certo, uno che spalancare la Bibbia e trovare la volontà di Dio, può anche trovare qualche buona scrittura. C'è la storia di uno che spalancava sempre la Bibbia prima di fare una cosa qualsiasi. E se la scrittura non andava bene, provava di nuovo finché si apriva uno per caso che si poteva adattare. E si racconta la storia del tipo che apriva sempre la Bibbia e chiuse gli occhi, aprì la Bibbia. E si aprì la scrittura, Giuda andò e si impiccò. E no, questo non può essere giusto. Aspetta che provo di nuovo. Spalanca la Bibbia, tu vai e fai lo stesso.
Oh no! Cioè, Dio fa anche i scherzi. Cioè,
insomma, abbiamo lo Spirito Santo. Chiudere gli occhi e lodare Dio finché arriva qualcosa da parte del Signore, no? Poi dice, cioè adesso c'è l'algoritmo e dice, questo mi mostra tutti i profeti o pseudotali. E allora come fai a sapere qual è il profeta giusto? Cioè, praticamente è un mercato. Vai al mercato e scegli il tuo idolo.
Mm-hmm.
Eppure poi quello che dicono sono cose come la parola del mese da parte del Signore, cosa accadrà in questa stagione. E praticamente sono oroscopi religiosi.
Oroscopo.
Tanto vale comprare un libro di oroscopi e vedere un po', perché anche gli oroscopi la indovinano ogni tanto. Ah, cioè yeah, se yeah, tu yeah. C'hai un orologio rotto, due volte al giorno ti dà l'orario giusto.
È vero.
Però dice non esaltano Gesù, scusa, non è sufficiente per buttare tutte queste cose in qualche latrina, scusa. Insomma, sono dei tarocchi religiosi, in effetti è una divinazione. Allora fammi tornare dall'inizio del messaggio, cos'è che dicevi qua? Dice, il mio tempo di preghiera, dice, è sbiadito, perché c'era l'ascolto del profeta di turno e allora ho capito tutto. E dolce... dolcissima sorella, e stare attento perché può diventare una droga che non sveglia la mattina. Cosa mi dice il profeta? Ma non è così la storia. Il profeta, adesso io parlo attraverso internet, c'è una radio, ma prima però ho fatto 40 anni di scarpinare nelle strade, evangelizzando una persona alla volta, due alla volta. E quando a volte siamo andati in chiese grandi a evangelizzare, non è successo niente. Lì erano drogati dalla religione e le pecorelle erano sotto il controllo del capoccione al microfono. E pecorelle erano tante. Cioè Dio non parla mensilmente, ogni mese parla, come la statua parlante di Medjugorje, ma ogni mese la statua ti parla. Cioè, certi di questi profeti dei quali tu parli, sono proprio come una divinazione, devono profetizzare qualcosa mensilmente, altrimenti perdono clienti, devono profetizzare qualcosa. È appunto come la scrittura che tu citi, l'hai letto secondo Timoteo 4:3, sì?
Sì.
Rileggila.
Per prurito di udire, gli uomini si circonderanno di maestri secondo le proprie voglie, rifiutando di dare ascolto alla verità per volgersi alle favole.
Cioè, Dio profetizzava, secondo Timoteo 4:3, che nel tempo della fine, perché secondo Timoteo 4:3 dice nel tempo della fine, no? Cioè le chiese si sarebbero volte alle favole, cioè questi clienti, tra virgolette, amano ascoltare questi virgolette profeti, perché profetizzano a loro quello che a loro piace ascoltare, quello che le masse amano ascoltare. E questi profeti li accontentano, gli profetizzano qualunque cosa che prurito di udire, perché solleticano le orecchie. Come appunto, come la supergrazia, poi la Chiesa rapita prima della tribolazione, che è una bestemmia, Matteo 24, 29, prima della tribolazione. Gesù dice dopo la tribolazione c'è il rapimento della Chiesa. E questi falsi profeti, no, è prima. Ma c'è scritto dopo, ma vuol dire prima. E Petra ti spiego io, mezz'ora di psicologia e ti hanno convinto. Cioè, hanno convinto un sacco di chiese che li ascoltano questi qua. Perché li ascoltano? Perché, senza offesa, ignorano, sono ignoranti della Bibbia. Non sto offendendo. Ignorano la parola, no? Invece di studiarla da soli, il loro profeta la interpreta e loro qualunque cosa questo oracolo di Dio, virgolette, dice, è quella la verità. Quindi non seguono più la Bibbia, ma l'interpretazione del falso profeta al microfono. Tutto ciò che la Bibbia non conosce, che amano ascoltare, qualunque cosa dice il tipo al microfono, loro credono. Perché non è che vanno a casa, aprono la Bibbia e dicono, quello là mi ha detto così, 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 fammi controllare. Mm-hmm. Ho citato solo Matteo 24, 29, che dice il rapimento dopo la tribolazione, dopo. Mica vanno a casa a fare una ricerca biblica per vedere questa cosa. No, costa meno dare un'offerta la domenica mattina, una bustarella, e quello fa il lavoro per te. Ma quello ti sta magari guidando alla bugia, ti sta guidando all'inganno, ti sta guidando alla tribolazione, dove l'anticristo metterà il marchio della bestia, se non a te e ai tuoi figli. Quelli lì sono diavoletti, quelli lì che loro predicano il rapimento prima la tribolazione dopo il rapimento, predicano loro. Ma non hanno scritture! Abbiano più scritture i farisei contro Gesù che non questi. E hanno fallito i farisei, falliscono questi. Questi che fanno queste divinazioni, questi tarocchi religiosi, chiamato il profeta mensile, lo fanno solo per farsi un seguito. Come tu scrivi, cos'è che dice lei? Sono cose tossiche?
Sì. Sì, anche perché ti fanno pensare che sei a posto con Dio perché hai ascoltato una predica, sei d'accordo con quello che predica, mentre Dio vuole molto di più in quella relazione con te.
Ma questi qui vi stanno dando droga la domenica mattina, vi stanno drogando. I capi farisei drogavano il popolo giudeo tutti i sabati in Israele contro Gesù. Questi qui vi stanno drogando contro la verità, non ce l'hanno loro, non ve la possono dare, vi danno interpretazione, tante cose belle predicano, cose perfette, Dio è amore, Dio è grande, sì. Dio è grandissimo, devi salvarti, credi che ti salvi, sì, è logico, mischiano anche delle cose buone, perché sennò non le segue nessuno, ma a un certo punto, dopo che hanno si sono mostrati, ecco che guidano a destra, a sinistra, va bene? Lei dice che queste sono cose tossiche. Tossiche, velenosi, ne diventi dipendente. Come Paolo dice in 1 Corinzi 7, Angelina, andiamo lì. Sì. 1 Corinzi 7, verso 23. Diventi dipendente. Ma i dipendenti nel mondo prendono lo stipendio. Invece da te lo tolgono lo stipendio. Allora, 23.
Voi siete stati riscattati a caro prezzo. Non diventate schiavi degli uomini. 1 Corinzi 7, 23.
Questo era un problema vecchio, vecchissimo, antico, che le guide dei greggi schiavizzavano le greggi, le pecore. C'è tutto un capitolo, Ezechiele 34, studiarlo, fratelli nuovi, fa parte del nostro corso biblico, studiatelo. Ezechiele 34, i falsi profeti, insieme a Matteo 23. Insomma, attenzione anche al fatto che il nemico predica anche tante cose giuste per ingannare. Ci vuole pregare, inginocchiarsi e pregare per discernimento. capito? Così che ha sentito la puzza di bruciato da lontano. E questo è il discernimento. A volte andavo in certe chiese a ascoltare il predicatore, ma pecorelle sedute lì, tutte lì, pendevano dalle sue labbra pecorelle. E questo qua, bugia dopo bugia, quando si trattava delle profezie. Vediamo nella Bibbia che a volte i profeti veri parlano in modo apparentemente, i profeti veri nella Bibbia parlano in modo offensivo all'apparenza. Per esempio Malachia capitolo 2, parole offensive, sono così offensive che neanche voglio ripetervele. Cioè Dio è veramente, veramente furioso con il suo popolo religioso. Malachia capitolo 2, leggetevelo con calma e prima bevetevi un caffè o un tè o qualcosa. E allora, mentre i profeti falsi sono seducenti, zuccherati, sempre lo zucchero. Ma lo sai che sempre lo zucchero fa perdere i denti alla gente? Per questo che la Chiesa oggi non ha mordente. Se la Chiesa fosse un cavallo non lo compra nessuno con i denti che hanno. Primo Re 22, Angelina, cosa dice? Il verso 13.
Il messaggero che era andato a chiamare Micaia gli parlò così. Ecco, tutti i profeti unanimi predicano del bene al re. Ti prego, le tue parole siano concordi con le loro e predici del bene.
E predica del bene.
Primo Re 22, verso 13.
O predici. Cioè. Qui c'è un profeta vero, si chiamava Micaia, e tutti gli altri falsi profeti, a dirgli, mi raccomando, profetizza del bene. Che era circondata da centinaia di profeti, questo qua, e tutti dirò: oh sì, tu, oh re, tu sei grande, grande, vai in questa battaglia, vai e vincerai, vedrai, Dio è con te. Poi andate a chiamare Micaia, e Micaia la suonata di cotte di crude: se tu vai, morirai. Okay. Se tu torni vivo da questa battaglia, quello che io sto dicendo non è vero, se torni vivo. E lui l'ha messo in prigione, no? E qui il punto è che tutti i profeti unanimi, come certe chiese di oggi, unanimi a predicare il bene, non ci sarà tribolazione, non per noi. Perché? Perché noi siamo speciali, perché siamo sotto la supergrazia, logico. Avanti con le bustarelle domenica mattina, prosperità per la Chiesa, cioè per loro prosperità, le pecorelle a pagare. Poi quando c'è una tribolazione, Geremia 5, Angelina, 30-31.
Cose spaventevoli e orribili si fanno nel paese. I profeti profetano bugiardamente, i sacerdoti governano agli ordini dei profeti, e il mio popolo ha piacere che sia così. Che cosa farete voi quando verrà la fine? Geremia 5, versi 30 e 31.
Come vede Dio questi falsi profeti? Cose spaventevoli e orribili si fanno nel paese. I profeti profetano bugiardamente. E il mio popolo, seduto in panca, ha piacere che sia così. E cosa farete quando viene la fine, quando viene la tribolazione, quando viene l'anticristo, quando viene il marchio della bestia? Sarete come i giudei nei campi di concentramento che maledicevano Dio, incolpavano Dio. Perché Dio non viene ad aiutarci? Giovanni 3, 19.
Il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Giovanni 3, 19.
La luce viene nelle chiese. Ci sono profeti veri, ci sono uomini di Dio, spero di essere uno, magari più piccolo. Ma loro preferiscono le tenebre, preferiscono i falsi profeti, perché gli dice grattatevi la pancia e siete sotto la grazia. Perché? Perché Dio vi ama. Disubbidiscono al Vangelo, però Dio li ama. Non è così la storia. Ci sono i giudizi di Dio. E il giudizio è questo. Il palato spirituale del popolo di Dio è stato pervertito dallo zucchero dei falsi profeti. Sì che adesso vogliono solo cibo pervertito. Ormai il loro palato, il loro gusto è cambiato. E allora tutto questo produce una chiesa al presente che è nell'attuale profetizzata, secondo Tessalonicesi 2:4, una chiesa pervertita che produce l'attuale apostasia. Secondo Tessalonicesi 2:4. Questa apostasia non è che viene dal diavolo, viene dai cristiani che si sono addormentati, dalle chiese come Efeso che hanno perso il primo amore e dove l'hanno messo? Nel mondo. E chi di noi glielo dice viene preso a pietrate, come siamo stati presi noi a pietrate da questo lupo che si è intrufolato, sì. Mandato avanti una pecorella e lui dietro con le corna. E allora chi di noi glielo dice viene preso a pietrate, che è una cosa tipica del popolo di Dio. Il popolo di Dio prende di solito a pietrate i suoi profeti, Giovanni 8, Angelina, e Giovanni 10, Giovanni 8, 59.
Allora essi presero delle pietre per tirargliele, ma Gesù si nascose e uscì dal tempio. Giovanni 8, 59.
Sai, questi diavoletti dicono, fate Giuseppe perché si nasconde? Perché voi ci tirate le pietre, no? Branco di capre. Smettete di tirarci le pietre, di infiltrarvi come falsi fratelli e noi non ci sarebbe nessun problema. Va bene, solo da quando ho questa radiolina che mi devo vivere in privacy. Quando andavo per le strade non c'è nessun problema. Cerchevo di attirare più attenzione possibile. 40 anni l'ho fatto. Allora, però negli ultimi 12 anni, 11, 12 anni, c'ho sta radio, devo prendere precauzioni, che sono troppo i nemici in giro. Guarda, Giovanni 10, Angelina 31, cosa fecero i giudei?
I giudei presero di nuovo delle pietre per lapidarlo. Giovanni 10, 31.
Se io non chiedevo a queste capre, qual è il vostro hobby? Tirare pietre a Gesù. E questo era il popolo di Dio. Non è facile dire la verità di Dio alle religioni, non è facile. Oggi nell'Occidente non si lapidano i messaggeri di Dio, che la moda è cambiata. Però le capre, cosa stanno facendo le capre? Stanno lapidando la loro reputazione, compresa la mia.
Con le bugie.
Grazie Signore.
Sì.
Qual è la soluzione, Angela?
Io credo che ogni giorno prendere un tempo, ognuno sa quanto lungo può farlo, un tempo quando spegnete il telefono, chiudete l'internet, la radio, la TV e parlate con Gesù con la Bibbia aperta. Solo tu e Gesù.
Spegnete il profeta mensile, spegnete quello del pulpito che raccoglie soldi, prendete un break, fate un intervallo.
E parlate con Gesù e ascoltate quello che Gesù direttamente vi dirà, non tramite qualcuno, ma Lui direttamente vuole sentirvi, toccare il cuore, parlarvi, guidarvi. E così troveremo le risposte a tante domande che abbiamo su cosa fare, cosa fare. Gesù direttamente ti guiderà.
Gloria a Dio. Non c'è segreto. Basta inginocchiarsi. Inginocchiarsi, come quella bella storia di John Wesley che i miei figli hanno letto la storia. Vi ricordate, ha detto, cos'è sto tappeto? Chiedeva.
Qualcuno ha visitato John
Billy Graham.
Wesley? Billy Graham.
Sì.
Ecco.
Ha visitato in Inghilterra la casa di John Wesley, uno dei grandi padri cristiani dell'Inghilterra. John Wesley, che ha scritto 7.000 inni religiosi, mi pare che 5.000 erano tutti sul ritorno di Cristo.
Wow.
E visitato la casa di John Wesley, dice, sto tappeto, perché ci sono due specie di buchi? Dice, lì dove John Wesley si inginocchiava.
Wow.
Capito com'è che scriveva i suoi poemi, come lui fondava le chiese, un grande fondatore di chiese. In ginocchio le ha fondate. Come scoprirete se questi pelandroni che vi guidano sono pelandroni? In ginocchio. Ci sono anche i figli di Dio. Anche nelle chiese fuori binario ci sono quelli che appartengono al Signore. Grazie a Dio che il Signore c'ha ovunque la sua sposa, in qualunque denominazione cristiana. Vabbè, speriamo di esserci anche noi.
Vedi Giuseppe, John Wesley ha fatto dei buchi nel tappeto perché era sempre in ginocchio, perché a suoi tempi non c'era l'internet.
Ecco. Vedi? Diavolo entra nelle tasche di tutti tramite telefonino. Attenzione!
Sì.
Qui a casa nostra abbiamo regole dure. Telefonini non circolano. Niente.
Amen.
c'era quel predicatore Wilgersworth che quando uno arrivava a casa sua col giornale in tasca diceva: tu puoi entrare, ma non il tuo giornale. Sai, uno maleducato entra in casa, caffè, grazie, apre il giornale, sentito qui, uno ha ammazzato la madre. Ah, aspetta, c'è un'altra notizia. Dice, il giornale sta fuori. A casa nostra, i telefonini, quando vengono i fratelli a trovarci, dall'Europa, diciamo, i telefonini per cortesia, se possiamo spegnerli e metterli da parte. Va bene?
Sì.
Che ci sia qualche capra che viene qui a fare foto, poi mi ritrovo in internet. No, non è grosso problema, non è grosso problema. Però mi dà fastidio dare le mie foto al diavolo. Guarda, lei dice che cita appunto secondo Timoteo 4:3, non ascoltano la sana dottrina, per prurito di udire si volgono alle favole. Ed è proprio così. I pulpiti abbondano di cosa? Di pifferai magici che raccontano favole e portano, pifferano le masse religiose al fiume dove affogano. Allora, lei dice che ascolta il profeta mensile e lei dice che, cos'è che dice? Può somigliare alla divinazione? Cos'è che
Sì,
dice?
può somigliare alla divinazione e mi ricorda i molto vecchi tempi quando guardavo video di tarocchi.
È così perché il New Age oggi ha inquinato le chiese. E molte chiese sono diventate ricettacoli di spiriti assolutamente non santi. È il New Age che ha invaso le chiese. È come gli assuefatti che seguono, dicevo prima, gli oroscopi. Gli oroscopi, in apparenza, sembrano essere per il tuo bene. Ed è così che il maligno inganna. Fratelli, tutti, guardatevi dai taroccari e oroscopari, che si presentano come profeti mensili o da altre, tutte debitamente addobbate di, virgolette, cristianesimo. Il Vaticano c'è le sue statue parlanti, certi protestanti hanno i loro falsi profeti, ma non è difficile verificare i veri profeti che veramente Dio ha mandato, perché questi si baseranno sempre sulle scritture. Sai che Gesù, che lui, ogni parola che diceva era profezia, sai che lui si basava sulle scritture? E che crediamo noi di essere, a volte gli dice a questi qualche falso profeta, l'ho fatto anch'io, ma questa profezia che tu hai ricevuto, su cosa è basato? Ah, non ho bisogno di basarmi perché questa è profezia pura, e no, caro. Erano due donne, mi ricordo, in una chiesa. No, no, non è così la storia. Anche Gesù si basava sulla scrittura. Perché loro credono che il profeta può profetizzare quello che accidenti gli pare, ma non è così. Ci vuole un metro di misura per misurare ogni profezia, ogni cosa che io profetizzo, e ne profetizzo diverse. Stamattina ho ricevuto una piccola profezia e vi ho detto: controllate. Geremia 14, Angelina, 13 e 14.
Allora io dissi, ah Signore Dio, ecco, i profeti dicono loro, voi non vedrete la spada, né avrete mai la fame.
Cioè, cosa vuol dire oggi? Interpreta. Oggi vuol dire non ci sarà tribolazione, per gli altri sì,
No.
per noi no. Gli altri, il marchio della bestia, noi no, no, perché noi siamo più belli, no?
Ma io vi darò una pace sicura in questo
E
luogo,
dicono i falsi profeti.
dicono loro. Il Signore mi disse. Quei profeti profetizzano menzogne nel mio nome. Io non li ho mandati, non ho dato loro nessun ordine e non ho parlato loro. Le profezie che vi fanno sono visioni menzognere, divinazione, vanità, imposture del proprio cuore. Geremia 14, versi 13 e 14.
Signore, aiutaci. Certo che Dio manda i suoi profeti anche a profetizzare la sua benedizione. Non è che i profeti profetizzano solo distruzione di Gerusalemme, che vengono i babilonesi, distruzione della Chiesa, tempo della fine, che viene l'Anticristo. Non è solo questo le profezie. Va bene, ma i veri profeti lo faranno sempre sul fondamento scritturale, quando profetizzano le cose belle, viene la Nuova Gerusalemme, il Signore ci ha promesso che saremo la Nuova Gerusalemme se siamo fedeli, gloria a Dio.
Amen.
Ma queste benedizioni non è con quella super grazia che sono basate sull'immondizia completa. Non ci sono scritture per la super grazia, Vangelo, prosperità, eccetera. Quindi i veri profeti profetizzeranno anche cose belle, ma le faranno solo in base al fondamento scritturale, non è che sproloquiano sparlano di destra e sinistra solo dalle loro menti carnali.
Come per esempio profetizziamo sempre che durante la tribolazione c'è una bella notizia. La sposa è protetta nel deserto spirituale dove Dio la guida. Però lei deve ubbidire e il Signore provvede anche il cibo giornaliero. È una bellissima benedizione. Quindi certo che ci sono cose belle da profetizzare, ma deve essere sempre scritturale.
Guarda, i russi hanno bombardato Kiev, hanno bombardato diverse città ultimamente, e gli altoparlanti gridavano: corre su, correre ai rifugi. Ma scusa, se tu non corri ai rifugi e ti casca una bomba in testa e poi ti lamenti. Se Gesù dice in Apocalisse 12:14 la donna fugge nel deserto e tu non vai perché tu sei super spirituale, tu non hai bisogno, tu vai, abiti lì vicino a una base atomica americana, non so, a Sigonella, ad Aviano, Nord. E dice: no, cosa? Vendere la mia casa per ascoltare fratello Giuseppe. Ma non ascolti fratello Giuseppe, ascolta lo Spirito Santo, va bene? Devi spostarti, stanno arrivando i missili russi, devi scappare nel rifugio, pistola. Ah, ma Dio mi protegge. Ah, sì? E dov'era Dio che ha protetto 400.000 cristiani ai tempi di Stalin e Lenin che sono stati uccisi in Russia e milioni uccisi dappertutto tutto il mondo e nelle 50 nazioni islamiche che i cristiani sono perseguitati? Perché Dio non c'è? Dio c'ha la sua guida, il suo rifugio. Allora, da frutti si riconosce da dove può pervenire anche un'abitudine,
sì,
di malsana, dice.
Il mio tempo di preghiera è sbiadito perché c'era l'ascolto del profeta di turno. E così ho capito.
Ecco, così ho capito. Cioè, meno male che ho capito. Cioè, nel corso biblico, e noi, il nostro piccolo, cerchiamo di insegnare ciò che è essenziale, cioè pregare in ogni tempo. Va bene. Non è sufficiente ascoltare domenica il fratello Giuseppe che grida. Ma corso biblico insegniamo che in ogni tempo dobbiamo pregare. Sempre tenersi in contatto con Gesù. E dov'è che lo dice Luca 18:1, Angelina?
Propose loro ancora questa parabola per mostrare che dovevamo pregare sempre e non stancarsi.
Ecco.
Luca 18, verso 1.
Sì, quindi tempo di preghiera non deve sbiadire. Che se la prima cosa che noi insegniamo, a chiunque deve insegnare, è pregare costante. Avere comunione con Gesù in continuazione, Giacomo 4:8, avvicinatevi a Dio e Lui si avvicinerà a voi, che il tuo tempo di preghiera è sbiadito, se è sbiadito, è un frutto tipico ricorrente dei falsi profeti, tu li segui, il tuo tempo di preghiera diventa sbiadito. Il falso profeta vuole controllare la tua anima, direttamente o indirettamente. Il vero profeta ti insegna invece come puoi e come devi avere una sana comunione con Gesù. Mi auguro che è quello che stiamo insegnando qui. Quando mai io ho detto, è tutto registrato, guarda, c'è migliaia di video registrati, quando mai ho detto state in comunione con me, siete in sintonia con me? Mai! In sintonia con Gesù, con lo Spirito Santo, perché fratello Giuseppe c'è, non c'è. Lo hai visto di persone in Sud America? Forse no. Io, anche se non ci fossi, dovete andare avanti con la comunione con Gesù e presto non ci sarò più. Non è che sarò sempre qui a essere perseguitato dalle capre. Uno di questi giorni Gesù mi porta in cielo, ciao. E allora, comunione con Gesù, indipendentemente dagli intermediari, dalle mediatrici, l'ausiliatrice o dalle statue o i cosiddetti profeti. Guarda, concludiamo con una scrittura, Filippesi 3, e nel nome di Gesù Cristo passiamo ad altro. 12-14.
Non che io abbia già ottenuto tutto questo o sia già arrivato alla perfezione.
Ma proseguo
il cammino per cercare di afferrare ciò per cui sono anche stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato.
Quindi non fatevi afferrare dei falsi profeti, capito? Il predicatore, l'insegnante, il pastore non deve afferrare. Ma questi falsi profeti vi hanno afferrato. Diventate dipendenti da loro. 13.
Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato, ma una cosa faccio. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti,
corro
verso la meta per ottenere il premio della celeste vocazione di Dio in Cristo Gesù. Filippesi 3, versi 12 a 14.
Gloria a Dio! Devo aggiungere altro, ho gridato abbastanza.
Gloria a Dio, amen.
Attenti al lupo. Cosa vuol dire attenti al lupo? Attenti ai falsi profeti, state attenti. Gesù in continuazione nei suoi Vangeli ha ripetuto attenzione ai falsi profeti, ai falsi cristi. In Matteo 24, appunto al tempo della fine, l'ha ripetuto 4-5 volte. Attenzione! Verranno ad ingannarvi. Dove sono? E sono dappertutto. È il New Age che si è infiltrato in quasi tutte le chiese. E lo vedi, adesso predicano psicologia cristiana, mica predicano il Vangelo di Gesù Cristo. È tutta psicologia. Dio ci liberi, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Signore, amen. Proteggi e benedici i fratelli. Proteggili, Signore, salvali da queste capre, questi New Age, questi infiltrati che loro non lo sanno neanche che sono New Age, ma lo sono. Lo vediamo da come predicano e come non predicano. Predicano se stessi, la loro religione, il grande apostolo, eccetera, eccetera. Signore, noi vogliamo predicare te e te, di maniera che quando noi moriamo e viene il tempo, le pecore vanno avanti con noi o meglio senza di noi. Noi dobbiamo diminuire, Gesù aumentare. Non vogliamo fare ombra alle pecore, non vogliamo eclissare la tua luce. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen, grazie.
Angela, avanti nel nome di Gesù. Guarda.
Se in questo momento ti interrompo, 2000 anni fa io fui crocifisso, mio corpo fu coperto del tuo peccato, mi presi le tue colpe sopra il mio costato, per darti la vita eterna come un regalo, e sorgono domande, perché non mi ascolti, perché non mi guardi, perché non mi parli, l'ipocrisia ha ceccato la tua mente, e dici che mi ami e ti senti giusto nel tuo ragionare, hai scambiato la mia gloria per i tuoi sentimenti, a volte delle notti vengo e ti sveglio, ma non ti importa ormai parlarmi un momento, e passa tutto il tempo per le cose vane, alla televisione, la moda e alla fama, hai perso la santità che in te brillava, sai più del mondo che della mia parola, i miei anelite osarti per mostrare la mia gloria, riempirti di unzione, far traboccare la tua coppa, che il mondo potesse ascoltare quando parlo, perché il tempo svanisce, si svanisce. Ricordi quando non stavi più tra le mie braccia, piangevi come un bimbo affamato e scalzo, in una camera vuota io e te contavamo, le lacrime che cadevano dal nostro viso, ti diedi una nuova vita e aprì una nuova porta, e venni nel tuo cuore togliendo la tristezza, oggi dici che di me non hai bisogno, nonostante senti un grande vuoto dentro, non puoi negarlo, stetti sempre con te, pensa bene a quel che oggi io ti dico, perché non saprai quando sarà troppo tardi, non potrai più incontrarmi, quando non smetterai di piangere. accanto a me. Ritorno.